Allora, 11 e 16 minuti primi, come annunciato, siamo in collegamento telefonico con Paolo del Coordinamento per l'Acqua Pubblica qui di Roma. Buongiorno Paolo, intanto ci senti bene?
Sì, benissimo, buongiorno a tutti e tutti.
Bene, allora buongiorno, ben ritrovato con te, come abbiamo insomma annunciato anche poco prima di chiamarti, per parlare di un'iniziativa che state portando avanti ormai da qualche tempo e che immaginiamo andrà avanti ancora per un po', e che si riferisce diciamo a una notizia estiva che poi all'epoca, come spesso accade alle come dire agli atti del comune di Roma, virò subito sul grottesco, ma in realtà era forse più grave di quello che sembrava, ovvero sia la decisione di chiudere credo la metà delle fontanelle pubbliche nella nostra città in vista della crisi, della consueta crisi idrica estiva. Ecco, io ti chiederei intanto di riassumerci un po' questa vicenda e di farci capire che cosa c'è alla base di questa campagna che avete iniziato.
Sì, allora la vicenda è iniziata direi con l'inizio dell'estate scorsa, quindi quando come per miracolo, direi come un incubo, si è palesata la crisi idrica, quando era evidente a tutti che si sarebbe palesata nell'estate, perché bastava fare un minimo monitoraggio dei fiumi o delle sorgenti, e chi le fa, le università e gli enti di ricerca sapevano bene che era stato un inverno particolarmente siccitoso, chi bastava andare sul lago di Bracciano per vedere appunto quanto si era abbassato il livello dell'acqua. E diciamo, tra le varie iniziative ingegnose del Comune di Roma c'è stata quella di appunto chiudere tutti i nasoni. In realtà sono stati chiusi praticamente tutti, al di fuori di circa un'ottantina, che sono quelli ritenuti indispensabili perché viene fatto il monitoraggio delle acque, oppure sono in punti particolarmente sensibili. Quindi su un 2800, circa 2700 sono stati chiusi progressivamente. In realtà la decisione, forse ancora più grave, la decisione è stata comunicata dall'azienda, cioè da Acea, Ato2, quella che gestisce Roma e provincia, alla sindaca Raggi, con una lettera del presidente in cui appunto diceva che volevano mettere in campo questa iniziativa e che si capiva quali potessero essere i disagi per i romani, soprattutto con un'estate così torrida, ma insomma la sindaca avrebbe compreso diciamo la necessità e l'urgenza di un'azione di questo tipo. Da parte dell'amministrazione non è stata proferita parola in merito, quando invece poteva almeno prendere le distanze. È vero che formalmente spetta all'azienda, quindi diciamo non poteva far nulla per impedire questa cosa nella pratica, nella formalità della burocrazia, dell'azione amministrativa, però era evidente che se il Comune di Roma avesse detto guardate è un'iniziativa inefficace, inutile e cinica, insomma poi oneri onori a chi voleva fare questa cosa, e quindi dava un segnale ben preciso all'azienda. In realtà questo non è stato, e quindi si è avviata una chiusura dei nasoni. Altrettanto paradossale è stato quando noi abbiamo fatto un flash mob proprio in piazza del Campidoglio, alla presenza anche di Vandana Shiva, perché era presente in quei giorni a Roma, e riuscimmo a incontrare l'assessora Montanari all'ambiente, che assicurò proprio che no, c'era stato un equivoco, non si sarebbero mai chiusi i nasoni. In realtà da lì a poche settimane tutti i romani si sono accorti che erano stati chiusi, per cui insieme a una serie di realtà, un'associazione terra, diciamo, di ambientalisti, e un'associazione che si occupa dei senza fissa dimora, abbiamo lanciato questa campagna Riallaccia il nasone, proprio per chiedere all'amministrazione di tornare indietro, comunque di far pesare diciamo laddove ci fosse una volontà politica, che era quella appunto di riaprire i nasoni quanto prima. E c'era stato assicurato che da alcuni consiglieri comunali durante un incontro che i nasoni sarebbero stati riaperti a partire dall'inizio di novembre, ma di fatto sì, qualcuno è stato riaperto, ma anche per iniziativa, diciamo così dire, spontanea. Sì. E in realtà in gran parte sono ancora chiusi, ma ancora non si capisce effettivamente la ragione. Ora, per spiegare proprio due brevi dati, i nasoni, diciamo tutta l'acqua che fuoriesce dai nasoni, che sembra un grande spreco e in realtà simbolicamente lo è, però è lo 0,1% dell'acqua che arriva a Roma, scusate, l'1% dell'acqua che arriva a Roma, quindi chiudere i nasoni significava risparmiare l'1%, quando le perdite delle reti romane ammontano a circa il 40-45%, poi per miracolo i grandi lavori che tutti abbiamo visto fatti quest'estate da Acea a Roma sembra che l'abbiano ridotto al 35-36%, però sembra assurdo appunto che io intervengo su, diciamo, uno spreco dell'1% quando ho delle reti con l'abbrodo in maniera così pesante. Per questo noi abbiamo sempre sostenuto che era un'iniziativa, diciamo, prettamente estetica, cioè per dare un segnale, ma in realtà appunto non si tiene mai conto invece dei disagi. Ma pensiamo anche solo, diciamo, al consumo di acqua in bottiglia e quindi alla relativa, diciamo, produzione di rifiuti di plastica, no? In un'estate con tantissimi turisti a Roma, con appunto un caldo torrido, siccità, quanto è aumentata il consumo della plastica, senza tenere in considerazione che per alcune persone, soprattutto senza fissa dimora, le fontanelle, i nasoni sono l'unica fonte di approvvigionamento proprio vitale, necessaria per la vita. E quindi ecco, queste le ragioni per cui noi abbiamo lanciato questa campagna e che continueremo a portarla avanti, anche perché il rischio è vero che adesso ci sono state queste piogge, però tutti i dati parlano di un'emergenza idrica che continua, diciamo per così dire, in maniera carsica, nel senso che le falde e quindi poi le sorgenti si ricaricano, diciamo, con tempi molto lunghi, e quando vanno in sofferenza se ne risente per un periodo di diversi mesi, e ancora oggi abbiamo le sorgenti da cui poi si preleva l'acqua per Roma, quindi il Peschiera piuttosto che l'acqua Marcia, quindi dai Sembruini, che sono molto molto al di sotto della loro portata media. Quindi il timore è che si arrivi alla primavera e ci venga detto ci dispiace tanto, ma l'emergenza idrica prosegue, quindi non riapriamo più i nasoni. E quindi per questo noi vogliamo anche intensificare a partire adesso da gennaio ulteriormente questa campagna.
Eh sì, anche perché poi appunto ci sono tutta una serie di problemi enormi di ordine pratico, ma poi ci sono anche delle questioni, come dire, generali, senza che stiamo qui a ricordare tutte le battaglie che avete fatto appunto per ripubblicizzare l'acqua come bene comune, eccetera eccetera eccetera. Probabilmente la fontanella pubblica è il simbolo di un tipo di gestione che in qualche modo si vuole cancellare, no? Anche se poi rappresenta solo, dicevi tu, l'1% di tutta la portata idrica che arriva nella nostra città.
Sì, sì, ma infatti è simbolicamente è un segnale fortissimo, no? Oltre al fatto che a Roma il nasone, diciamo, ha quasi un ruolo sociale, ma comunque anche in altre città, cioè le fontanelle ci sono. Quello che si poteva fare per voler dare un minimo segnale era investire, io dico, qualche migliaio di euro, perché si tratta di veramente di qualche migliaio di euro, e magari mettere dei pulsanti in modo che così non si perdeva tutta l'acqua, ma è costato di più paradossalmente mandare tutte le squadre di operai in giro per chiudere 2700 nasoni, se invece si faceva un intervento per installare contemporaneamente, cioè invece dei rubinetti a pulsanti, diciamo, si sarebbe dato un segnale di attenzione, diciamo, al non spreco in un momento di effettiva emergenza. Per cui sì, cioè simbolicamente dà il senso un po' dell'attenzione di questa amministrazione, che è abbastanza, diciamo così, brancola un po' nel buio, perché da una parte prende un'iniziativa di questo tipo e dall'altra si fa promotrice dell'istituzione di un tavolo sulla ripubblicizzazione di Aceato 2. Ecco, quello che noi non vorremmo, ovviamente abbiamo salutato con favore questa intenzione e questa scelta, quello che noi non vorremmo è che questo tavolo, diciamo, diventi una foglia di fico per poter dire che anche a Roma, come è stato fatto anche a Torino, per esempio dall'altra amministrazione 5 Stelle, si inizia a ragionare su una ripubblicizzazione, ma appunto, come si dice, no, spesso un tavolo non si nega a nessuno, ed è, diciamo, tante volte si è verificato che poi sono delle perdite di tempo. Ovviamente noi ci staremo e faremo di tutto perché invece si arrivi ad un approfondimento che sancisca il fatto che è possibile ripubblicizzare Aceato 2. Ci sono tanto di studi che abbiamo promosso già a partire dal 2012 come CRAP, anche tecnici di approfondimento sui bilanci, su tutte le questioni societarie, e quindi abbiamo già dimostrato che è fattibile. Manca la volontà politica, per ora non sembra che ci sia questa gran volontà politica di invertire la rotta. Pensiamo anche che appunto a fine novembre è stato presentato il nuovo piano industriale di Acea, nuovo piano industriale che doveva essere rivoluzionario perché si erano cambiati i vertici, no? Ad aprile scorso, a fine aprile, quindi non sono state messe persone sono vicine o quantomeno rispecchiano quelle che sono le intenzioni politiche dell'amministrazione 5 Stelle, e in realtà da quello che si legge del piano industriale non ci sembra che ci sia appunto nessuna volontà di cambiare strada. Addirittura si parla di implementare la presenza nei paesi del sud del mondo di Acea, soprattutto nel Centro America, partecipando alle gare nel servizio idrico, che è una roba che è agghiacciante solo a leggerlo, perché sembra di tornare indietro nel tempo di 20 anni, quando appunto le multinazionali del nord del mondo europee andavano in giro a fare shopping, ma adesso c'è stata una retromarcia perché hanno dimostrato poi nella pratica i disastri che hanno fatto. Invece Acea rincorre, diciamo, questo orizzonte che ormai è proprio nel passato. E poi altra questione altamente simbolica, ma non simbolica, ma è proprio pratica anche, è il fatto che si dice che verranno distribuiti 700 milioni di dividendi agli azionisti nei prossimi 4 anni, con un aumento enorme rispetto al passato. Allora la logica qual è? È quella che l'azienda deve avere l'obiettivo di massimizzare i profitti per i soggetti azionisti, compreso il Comune di Roma, o è quella di fornire un servizio essenziale? In un momento di emergenza idrica è possibile aumentare i dividendi, quindi le cedole che si staccano a fine anno agli azionisti, e contemporaneamente fare gli investimenti necessari per riparare le perdite? Le due cose sono assolutamente in contraddizione, come si è dimostrato finora. Quindi una scelta del genere ci dice che appunto si rimane in una logica privatistica e mercatista che non ha nulla di differente con il passato.
No, purtroppo poi alla fine la coperta è sempre troppo corta: o si pagano i dividendi oppure si curano le infrastrutture, vale per l'acqua, vale per i trasporti, insomma, purtroppo sono questioni che abbiamo imparato a conoscere bene nel corso degli anni. E senti Paolo, il calendario delle prossime iniziative, sappiamo che già avete agito da qualche parte, ecco, non so se ce ne puoi parlare, ma insomma come sarà organizzato il vostro lavoro da qui alle prossime settimane?
Ma guarda, sicuramente, diciamo, ci sono state azioni indipendenti, autonome di persone che hanno deciso ovviamente di farlo anche in maniera così simpatica, quindi travestendosi da Super Mario, da Garbatella anche a Centocelle, e quindi è un qualcosa che si sta diffondendo nella città, e io mi immagino che continuerà anche nelle prossime settimane. Noi in realtà non abbiamo, diciamo, proprio un calendario di iniziative specifiche, però siamo convinti appunto che su questo tasto dobbiamo continuare a battere, perché appunto è altamente simbolico di un tipo di gestione dell'acqua che è assolutamente dissennato e assurdo, e quindi lo faremo. Insomma, adesso al rientro decideremo un attimo quali sono le iniziative più efficaci da mettere in campo, ma sicuramente continueremo. Ecco, poi c'è questa cosa che dovrebbe prendere avvio la prima convocazione di questo tavolo sulla ripubblicizzazione, quindi quella per noi sarà un'occasione ovviamente anche importante, anche tra virgolette di mobilitazione, perché vogliamo dare un segnale forte rispetto al fatto che quello deve essere uno strumento serio, ecco, non nessuna perdita di tempo. Non ci va neanche a noi, che siamo stati chiamati, seppur un po', diciamo, abbiamo dovuto un po' forzare per essere chiamati a intervenire, diciamo, e partecipare a quel tavolo.
Vi siete fatti chiamare, ecco.
Mettiamola così. Siamo fatti chiamare perché inizialmente non si voleva prendere in considerazione il fatto che anche i comitati, non solo quello romano, ma i vari comitati che ci sono anche nella provincia, potessero dire la loro in quel contesto. Eppure lì, no, ti dà l'idea un po' della logica nella conferenza dei sindaci, che è l'assemblea dei sindaci del lato 2, cioè della provincia. Il delegato del Comune di Roma si è alzato 3 volte intervenendo per dire che non era opportuna la presenza dei comitati al tavolo sulla ripubblicizzazione, che a noi ci ha fatto sobbalzare sulla sedia per dire veramente allora qual è la reale volontà, no? E l'auspicio dell'amministrazione rispetto a questo tavolo. Però alla fine, anche grazie ad altri sindaci, insomma, siamo riusciti a far passare la proposta che invece dovevamo stare, cioè Roma si è trovata da sola, e per il peso che ha nel voto ponderato all'interno dell'assemblea, il suo voto contrario rispetto a questa cosa avrebbe significato un veto, e quindi sarebbe dovuta accollare la responsabilità di aver affossato la possibilità che i comitati partecipano al tavolo. E quindi ovviamente, senza proferire parola, poi il delegato del Comune di Roma ha votato a favore, e quindi questo la dice anche lunga, ecco. Quindi insomma, queste due cose sono quelle su cui ovviamente intendiamo lavorare con maggiore attenzione nelle prossime settimane.
Va bene, e anche perché poi appunto prima o poi le piogge finiranno, arriverà la primavera, poi l'estate, ritorneranno i problemi di sempre, quindi insomma, bene iniziare adesso a pensare a quello che succederà fra 6 mesi, altrimenti ci ritroviamo sempre con l'emergenza alla gola, e sappiamo bene l'emergenza essere cattivissima consigliera.
Assolutamente.
Benissimo. Paolo, ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere, allora ci risentiamo il prossimo anno e vedremo quali saranno le novità per tutti questi versanti di cui ci occupiamo con te.
Va benissimo, grazie a voi e buon anno a tutte e tutti.
Grazie a te e anche a te ovviamente, un abbraccio e a prestissimo allora, ciao.